La Magna Via Francigena, in cammino da Agrigento a Palermo. In collaborazione con la comunità radiotelevisiva italofona, RAI Sicilia e l'associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, nell'ambito dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.
Un saluto da Loredana Cornero,
Marco Pagani,
Barbara Urizzi
ed Andrea Borghino.
Eccoci finalmente arrivati a Palermo, ultima puntata, ultima tappa. Chi l'avrebbe mai detto, siamo riusciti a terminare il percorso. Questo è stato già un grande arrivo, essere riusciti a terminare tutto il percorso. Ci avreste mai creduto?
Beh, io ci avrei creduto, perché alla fin fine ho fatto 5 tappe, perché vi ho raggiunto a Cammarata assieme a Marco e ad Andrea, e tu l'hai completato il percorso, per cui insomma sei quella che ha camminato di più, complimenti.
Sì, in effetti è stata lunga.
È stata lunga. Non siamo soli in questa ultima
puntata. No, ma dove siamo soprattutto?
Io non lo so, quindi secondo me la persona che lo può presentare questo posto è il direttore di Rai Sicilia, Salvatore Cusumano.
È ritornato
Salvatore,
con noi.
Buongiorno, un piacere.
Buongiorno a Salvatore Cusumano, che ha fatto le prime tappe con noi, ha camminato con noi da Agrigento.
Ha fatto tre tappe
ed ecco ancora con noi per chiudere in bellezza questa puntata.
Vabbè, è stato più facile arrivare dalla Rai qui al centro storico di Palermo. Ho fatto le prime tre tappe della Magna Via Francigena, è stata un'esperienza fantastica, ma l'ho già detto nelle altre puntate. Allora, dove siamo? Siamo all'interno del refettorio del monastero di Santa Caterina, dentro il cuore di Palermo, accanto al Palazzo Comunale, di fronte a delle chiese fantastiche che sono, si può dire, un capolavoro della stratificazione culturale di questa città. C'è un pezzo di mondo arabo, c'è un pezzo di cristianità, c'è un pezzo di laicità, ma soprattutto abbiamo un ospite, Andrea, no?
Sì, posso aggiungere un'altra cosa? C'è anche a 100 metri da qui il luogo dove è nata la Radio Palermo, Piazza Bellini, dove c'è la prima sede dell'EIR. L'ho giocata, visto che ho studiato la Radio Palermo.
Si era preparato,
giusto?
Hai fatto benissimo a dirlo e a ricordarlo.
E allora abbiamo un ospite eccezionale, quindi io mi permetto, è un grande onore di presentare, perché qui con noi, grazie ancora anche al direttore di Rai Sicilia che ci ha permesso tutto questo, il maestro Mimmo Cuticchio. Grazie di essere qui con noi.
Benvenuti, grazie a voi.
Tra l'altro, Mimmo, noi ti cogliamo proprio mentre tu stai facendo una delle prime giornate della Macchina dei Sogni, che è la tua grande iniziativa di promozione della cultura dei narratori.
Sì, questa è la 35esima edizione della Macchina dei Sogni. È iniziata così, quasi per caso, per ricordare la vita teatrale di mio padre prima che se ne andasse, e poi anno per anno abbiamo capito che bisognava annaffiare, come si fa con le piante, anche la cultura, cioè crescere il pubblico fin dall'infanzia, educare il pubblico al teatro, alla cultura. Quindi abbiamo sempre lavorato in queste edizione delle Macchine dei Sogni per aprire spazi a Palermo chiusi da sempre, perché quando si chiude uno spazio qua si deve restaurare, e per 50 anni non ne parliamo più.
Ecco, appunto, cominciamo subito dallo spazio, allora, che è molto affascinante. Siamo nel chiostro del monastero di Santa Caterina. Ci dici qualcosa del monastero e della chiesa?
Il monastero di Santa Caterina d'Alessandria ora compie 700 anni. Quindi per 700 anni ci sono state qua fanciulle fino a 400 unità, quindi 400 donne che vanno dalle neonate lasciate nella ruota per la strada alle bambine, troppe femmine in una famiglia anche nobiliare, quindi mettiamoli in questo convento, diamole la bambola. Infatti ci sono delle bambole meravigliose qua, antiche, stupende, che era l'unica compagnia che queste bambine si portavano da casa. Poi ci sono quelle che si chiudono perché vogliono dedicarsi al Signore, e poi col tempo sono arrivate le repentite, cioè le prostitute, le donne abbandonate, le vedove. Quindi insomma era una città di donne è una città di misteri
e di sofferenze,
assolutamente di sofferenze, perché poi la nobiltà, come sappiamo, era sui tetti, era nella parte alta, dove in qualche modo poteva respirare, poteva vedere il cielo, poteva udire la città, anche se non uscivano, però dai tetti qua, dalle cupole, si può vedere i quattro canti, si può sentire quando passa la processione per il festino di Santa Rosalia. Poi c'era una vita sui tetti a Palermo, non ci dimentichiamo, i famosi ashraco, cioè i terrazzi sui tetti, dove d'estate si facevano volare le mongolfiere, i palloni, e quindi c'era tutta una vita sui tetti dove si prendeva la granita e là la gente si sedeva e vedeva preparare tutti questi palloni aerostatici che poi volavano, e Palermo era sempre piena d'estate, tutti questi palloni che volavano, perché c'era tutta la vita sui tetti. Quindi in qualche modo ne godevano anche alcune di queste suore.
Le suore nobili stavano in alto e potevano godersi la vita che c'era all'esterno. Invece quelle che repentite, o le prostitute, le ex prostitute, insomma le madri che avevano in qualche modo vita difficile, venivano a stare qua, nei bassi del monastero.
A pulire i pavimenti, a pulire i cantari, come dice la nostra suora nel suo giro attorale, a pulire, stare in cucina, a pulire pentole, a fare, insomma, 400 persone per mangiare, dormire, si ammalavano, morivano, e quindi c'era qua, ripeto, una nave che camminava continuamente, dove succedeva ogni giorno dalla preghiera all'inferno.
Di tutto, anche perché se le donne e le suore non potevano uscire, però gli uomini, i preti e i frati potevano entrare.
Non tutti, naturalmente, alcuni, diciamo, padri confessori, anche là c'era tutta una gerarchia. Quindi anche la madre superiore poteva ricevere probabilmente qualche padre, diciamo, superiore, perché anche le suore non è che potevano confessarsi col prete direttamente. Qua ci sono le gelosie, famose grate, dove si andava là, e sono delle nicchie con delle grate, con i buchi molto piccoli, e ti dovevi andare a chiudere dentro questi confessionali e potevi parlare col prete, però a distanza. Quindi non è che avessero un rapporto vero e proprio con le donne della massa. Poi Monaca, come si dice, Monaca di Monza insegna.
Esatto, bravo. Quindi, insomma, diciamo che la condizione femminile nella città, ma anche nei conventi, non era certo una situazione facile e piacevole. Allora, sicuramente è una situazione di compromesso, di sottomissione, e come sempre poi i più ricchi e più abbienti stanno meglio, i poveri sono poveri sempre, da una parte e dall'altra in realtà.
D'altronde erano anche loro che costruivano però questi conventi, perché quando la priora, diciamo, perché comandava? Perché era la regina,
perché
di questo
nobile,
popolo? Perché era
certo,
la nobile che non
certo
poteva avere il pregio dei fratelli, perché i cognomi e le ricchezze dovevano, il patrimonio si doveva tramandare, e quindi se il padre aveva un figlio maschio e una figlia femmina,
la femmina
lui
in convento
diventava
andava
principe fuori e lei principessa dentro. E quindi era chiaro che questi posti, che non erano nemmeno così grandi, piccoli come sono ora, ma erano grandi, 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 prendevano un quarto di città di Palermo, certo, 400 persone. Questo è un refettorio, ma quale? Uno di quelle più alte. Ma quanti refettori c'erano qua per mangiare tutta sta gente?
Insomma, diciamo che questa situazione non era felice, non era tra le più felici, anche se il posto è veramente bellissimo, si resta a bocca aperta. Quando siamo entrati nella chiesa, veramente siamo rimasti a bocca aperta, non c'eravamo mai entrati, non l'avevamo mai visitata, ma è talmente bella che
raramente si visita, perché la chiesa è chiusa normalmente, viene aperta un paio, due, tre volte l'anno in occasione di manifestazioni speciali, come la Via dei Tesori, che apre sostanzialmente esattamente come le attività che promuove Mimmo Cutico, apre dei luoghi, apre degli spazi, e mi pare che spazi voi lungo questa magna via Francigena ne avete incontrati a non finire,
sì,
comprese le chiese, diciamo, quindi, come dire, una piazza e una chiesa non si nega a nessun
paese. Da nessuno, proprio ieri abbiamo raccontato del nostro incontro coi frati a Tagliavia.
C'è stato il momento, tra virgolette, mistico, spirituale, cioè dopo aver camminato su una via di pellegrini, siamo passati in un posto dove i pellegrini si fermano anche a fare una ricerca spirituale. Il monastero di Tagliavia, dove abbiamo incontrato questi frati dell'Ordine Mariano delle Cinque Pietre, che in un'ova ci hanno, almeno a me, ma penso anche a loro, illuminato.
Andrea è rimasto veramente più colpito da questo incontro.
Con la loro semplicità, con la loro accoglienza, con una semplicità di parola.
Sì, in realtà è un'illuminazione che non si è fermata lì, nel senso che io devo dire, questa seconda parte del viaggio è diventata qualcosa di profondamente introspettivo e mi sto facendo delle domande che non avrei mai pensato di arrivare a pormi semplicemente camminando. Noi parlavamo di questo monastero che abbiamo trovato sulla via, no? A Tagliavia. Oggi siamo arrivati a Monreale. Monreale ti accoglie e grazie a Salvo, comunque, la nostra guida d'eccezione.
Salvo, che è Bassamo dell'Associazione delle Vie Francigene.
Eccezionale, che abbiamo avuto come nostro ospite in quest'ultima tappa del cammino.
Esatto, che è uno di coloro che segna fisicamente anche il cammino per permettere ai pellegrini di non perdere la strada. Ci ha fatto entrare da Monreale dalla parte giusta. Ci ha chiesto: volete l'entrata fashion o l'entrata che vi fa male al cuore? Abbiamo chiesto la seconda e ci siamo trovati voltato l'angolo davanti a questa cattedrale.
No, aspetta, dopo una salita di 20
dopo
minuti
una
sotto
che ci ha spezzato il fiato,
che comunque appunto ti mette alla prova, cioè è già una prova arrivare lì.
E insomma, te la vedi davanti e già sei stanco, sei sudato, c'è il sole e sei davanti a qualcosa che non è solo arte, è qualcosa di più, è qualcosa che ti tocca dentro. Poi entri e sei proiettato nel XII secolo bizantino con questi ori che ti aggrediscono i sensi e queste icone che hanno quella bidimensionalità che è tipicamente di Bisanzio e di quell'epoca culturale. Poi arrivi a Palermo, entri in questa chiesa che scopro adesso essere chiusa per la maggior parte del tempo e io la prima cosa che ho pensato, ho detto se soffrissi di sindrome di Stendhal io qui casco in terra e comincio a sbavare, perché ti aggredisce con una ricchezza cromatica di sfumature, di carico.
Ci sono marmi che non esiste più la cava, ma sono marmi nostri, siciliani, tutti questi bassorilievi, questa veramente bellezza che c'è là dentro, questo barocco pieno, forte, una delle
ma è violento come barocco, è proprio violento. Cioè
questo è come quando prendi una perla vera, che non è né falsa né coltivata, una perla vera. Quando entri qua dentro, noi rimaniamo a bocca aperta perché c'è una potenza della Chiesa, della fede, delle maestranze. Tu guardi e poi piano piano quando scopri che questa Chiesa ha la Sicilia dentro, tutte le maestranze, quanta gente ci ha creduto, quanti soldi sono stati spesi, quanta gente ci sarà morta. Voi parlate di pellegrini e io vi devo dire che la mia scelta di fare il festival quest'anno dentro a questo monastero, alla Chiesa, viene proprio da un pensiero, se volete, umano, oltre che politico-culturale, dove io, per ragionare con il mio gruppo di lavoro su quello che sta succedendo nel mondo, le guerre soprattutto, e le distruzioni che ci sono continuamente, volevo partire da questa chiusura, perché dico, si chiude ma si apre nello stesso tempo. Si parla della bellezza del creato e quindi questi 700 anni di chiusura hanno negato la bellezza del creato, pur essendo tutte donne di fede. Allora io, che vengo da un mondo epico cavalleresco e quindi ho sempre raccontato le chanson de geste, ho detto ma io ho sempre raccontato la chanson de Roland, perché pensavo fosse un testo letterario, qualcosa che appartenesse alla storia dei cantori antichi eccetera. Poi studiando scopro che la chanson de Roland si raccontava nell'XI secolo perché bisognava invogliare i giovani a partire per le crociate. Quindi la prima crociata, dico aspetta un momento, allora io faccio un pellegrinaggio con i miei e ce ne andiamo da Palermo a Roncisvalle. Perché Roncisvalle? Non perché è l'inizio del cammino di San Giacomo di Compostela, ma perché per noi è il luogo simbolo delle guerre medievali e quindi della prima crociata.
Quindi sarete a luglio a Roncisvalle?
A luglio saremo a Roncisvalle, 5 giorni da Saint-Jean-Pied-du-Port andremo a fare 25 chilometri fino a salire a 1500 metri a piedi tutto il gruppo per raccontare strada facendo lungo i sentieri, racconteremo tutte quelle storie medievali ma contemporanee nello stesso tempo dove qua sembra che facciamo la festa alle guerre, i patriotti per difenderci, gli aerei, le bombe intelligenti, quasi quasi ci mettiamo la musica sottofondo. Invece bisogna gridare no alla guerra, ma bisogna gridarlo veramente. Allora noi pensiamo di raccontare tutte quelle storie dove gli eroi o quelli che si credono eroi partono per andare a conquistare ricchezze nei paesi dove si sono fatte le guerre e le crociate. Mentre le donne cosa hanno fatto? I bambini cosa hanno fatto? Le bestie, gli armenti, i terreni sono stati abbandonati, e quindi noi vogliamo raccontare lungo questo nostro cammino tutte quelle storie che di solito invece non si raccontano. È come dire, partiamo dai Vangeli per raccontare tutti i testi apocrifi.
Io quanto a questo un piccolo esempio: intanto a Stutera c'è un bel museo dove proprio è raccolto una testimonianza della Prima Guerra Mondiale. Durante la guerra i combattenti su al fronte al nord, le famiglie scappavano e venivano accolte i profughi della Prima Guerra Mondiale, delle terre coinvolte, il Friuli, il Veneto, dalla Prima Guerra, venivano accolti in tutta Italia. A Stutera, che è un piccolo comune dell'entroterra siciliano, c'è la testimonianza, avevano accolto 50 profughi che venivano dal Veneto, che erano, scappavano dalla Prima Guerra Mondiale. Quindi adesso forse bisognerebbe ricordare questa accoglienza dopo tanti anni di profughi che dal nord scendevano al sud. E ancora, ieri proprio a Santa Cristina abbiamo conosciuto un signore che lavora lì, il cui padre e nonno di Carrara erano venuti a lavorare qui in Sicilia, proprio nelle cave, da Carrara a lavorare in Sicilia, nelle cave di pietra, a prendere quei marmi siciliani che di cui si parlava prima.
E stiamo parlando di Stutera, questo paese di montagna, dove uno pensava, beh, magari sarà stato un paese ricco di case per ospitare qua. No, invece le case a Stutera erano costruite nel gesso, nella montagna di gesso, per cui è come dire, è come andare a Matera. Quindi
è uno dei borghi più belli d'Italia, vale la pena.
Ricchezza della povertà. Ricchezza della povertà.
Allora posso dire due cose per rilancio subito la palla. Innanzitutto che Mimmo Cuticchio, attore, regista, grande maestro del cunto, dei pupi, è anche un pellegrino, quindi ci sta in questa trasmissione proprio come il cacio su maccheroni. Poi l'altra cosa è che questa città, capitale della cultura, ha fatto della, come dire, della linea editoriale di tutto un anno di manifestazioni il principio dell'accoglienza, quindi la capitale dell'accoglienza, la Sicilia dell'accoglienza, che io ho sperimentato anche, se per poco tempo, in maniera straordinaria nei comuni che abbiamo incontrato e che penso abbiate sperimentato anche voi.
No, l'accoglienza è stata la parola chiave di questa nostra settimana di cammino. Accoglienza poi fatta da persone giovani, cioè si continua a dire che la Sicilia e l'Italia si spopola, i giovani vanno all'estero, noi abbiamo incontrato giovani che sono rimasti e con un entusiasmo accolgono,
che vogliono rimanere,
si sono inventati delle modalità di accoglienza, appunto l'accoglienza diffusa, dare le case delle zie, appunto dei bar che sono diventati dei ristoranti per il pellegrino, un mondo che veramente ci è stato anche raccontato come questo nasce dalla tradizione greca di accogliere. Loro se ne sentono paladini, in fondo, per usare un termine.
Ieri abbiamo parlato proprio anche di Salvo, del successo poi di questo cammino, che comunque è un cammino giovane che esiste da un anno a questa parte, del fatto che ci siano tutti questi pellegrini e appunto cammino, pellegrini, accoglienza, diciamo che proprio in questo caso, in questa regione, sicuramente potrebbe essere proprio così considerata una formula vincente.
Accoglienza.
E poi io ci ho fatto diversi cammini comunque nella mia vita e il comitato d'accoglienza non l'avevo mai incontrato in nessun cammino, anche in paesi dove la tradizione comunque dei cammini e dei pellegrini esiste e così, magari concedetemi questo termine non bellissimo, funziona già da tantissimi anni, perché non è che c'era una due persone ad accoglierci, no, c'era il comitato,
c'era quasi
d'accoglienza, abbiamo conosciuto veramente tantissime persone. Per quanto mi riguarda, se penso a questi giorni di cammino, sicuramente la prima cosa che penso è alle persone che ho incontrato, non in cammino, ma le persone proprio che ci hanno accolte, che sono state tante.
Ma lo sanno tutti che noi siciliani siamo sempre un po' burberi, un po' chiusi, sembra, odio, comunque c'è stato un tempo. Ma perché? Perché da sempre ci hanno trattato sempre da schiavi, cioè sono venuti sempre a occuparci, a comandarci, a cambiare una cultura con un'altra, e questo ha fatto sì che per tanti motivi il popolo è rimasto anche alcune volte frustrato, perché quando si fanno tutte queste occupazioni non sempre sono state alla Federico II, l'apertura, l'unione, eccetera. Tante altre volte ci sono state le dittature, per cui la gente si è anche chiusa un po'. Io quando ero ragazzo andavo nei paesi a fare spettacoli con mio padre, che noi, mi sta bene la parola che si diceva prima, pellegrino, perché noi siamo camminanti, cioè il teatro nostro era camminante all'antica, si diceva, quindi camminante è equivalente di pellegrino, di camminante, itinerante, diciamo, sarebbe. Quindi quando giravamo nei paesi, spesso con mio padre si caricavano i pupi nel carretto, si andava nei paesi sperduti alla Sicilia, parliamo anni 50-60, quando ero ragazzino io. Ebbene, non c'erano alberghi, non c'erano trattorie, non c'erano ristoranti, però non dormivamo mai nel carretto o per strada. C'era sempre qualche contadino, qualche vecchietta, qualcuno che ti diceva: la porta è aperta, potete dormire là, ci sono pure dei materassi, magari materassi di paglia o di crine, però avevamo un letto, la casa. La mattina veniva il pecoretto e portava la ricotta fresco e il latte. Quindi questa accoglienza da noi c'è sempre stato, soltanto che poi dalla prima guerra mondiale alla seconda guerra mondiale è successo un po' troppo smantellamento, per cui un po' i siciliani si sono rinchiusi, ma ora grazie a Dio i giovani sono riaperti, e viva Dio.
Noi abbiamo trovato effettivamente una grande apertura, e questo l'abbiamo sottolineato in più occasioni. Sono due le riflessioni che mi vengono a sentire le sue parole, maestro Cuticchio. Una è quella che poi forse informa tutto il cammino, in realtà, ogni singola tappa, ovvero che coloro che più hanno da dare sorprendentemente sono sempre coloro che hanno meno. Cioè è più facile che qualcuno ti offra il suo poco piuttosto che ti regali il suo troppo, quando troppo ne ha.
Io conosco persone a Palermo, in particolare un architetto, una mia cara amica, che ha una casa piccola dove lei vive, e un giorno avevo una stuoia messa di lato e io ho detto: che cos'è questa cosa a te? Lei ha detto: cosa cos'è? È un posto letto. Dico: in che senso? Cioè, non c'è posto nella mia casa per un'altra rete, un materasso, però c'è una stuoia, non si sa mai, viene un amico, un'amica, qualcuno che è in mezzo alla strada, io apro la stuoia e può dormire qua nella mia
stanza. Noi abbiamo avuto dei piccoli esempi di questo tipo, conoscendo un ragazzo che è appunto uno dei tanti ragazzi che veramente si stanno prodigando in tutti i modi per poter rimanere in Sicilia e poter comunque rimanere in queste terre. Parliamo appunto di persone che fanno quattro lavori contemporaneamente, e uno tra questi lavori è quello di gestire un'edicola di famiglia, e lui ci ha portato a un certo punto nella sua edicola, anche raccontandoci, facendoci vedere alcuni prodotti che lui riesce ad avere ad un prezzo buonissimo, che comprate in qualsiasi altra città, parliamo magari di articoli per bambini, cioè presi in qualsiasi altro posto, qualsiasi altra città, invece insomma il prezzo è tutt'altro. Questa cosa ci ha molto colpito, perlomeno, anche perché comunque ci aveva fatto un'accoglienza bellissima, ed è stato un gesto, così, uno dei piccoli tanti esempi.
E comunque questo incrocio di razze, di dominazioni, ha lasciato un segno anche molto bello, perché poi questa terra, queste persone che vivono in questa terra sono un crogiolo di razze, di incroci, sono cresciute prendendo il meglio, a volte anche il peggio, di tutte queste dominazioni, per cui noi siamo riusciti a incrociare quello che vuol dire il gusto arabo, il normanno, lo spagnolo, l'italiano, il siculi, i sicani, gli emuli, che tutti insieme hanno creato questa razza meravigliosa.
Volevo dire una cosa, appunto, siccome abbiamo cominciato il nostro viaggio da Agrigento incontrando il sindaco, sì, cosa facciamo? Chiudiamo simbolicamente incontrando il sindaco.
Il sindaco di Palermo, Luca Orlando.
E Luca Orlando spiega perché Palermo è stata scelta come capitale della cultura 2018.
Cos'è la cultura? La cultura è vivere insieme. Una nota musicale non è cultura. Do è cultura, Re è cultura, Mi è cultura. Una lettera dell'alfabeto non è cultura. P è cultura, L è cultura. Un colore non è cultura. Più note musicali sono uno spartito diventa cultura, più lettere dell'alfabeto diventa una parola, un libro diventa cultura, più colori un dipinto diventa cultura. Quello che vale la dimensione artistica oggi a Palermo miracolosamente riguarda la dimensione umana, per cui a Palermo il cane, il gatto e il topo passeggiano assieme. È un modo per recuperare in chiave non integralista anche il cammino di fede. Io domani sera sarò all'iftar perché siamo in Ramadan e quindi partecipo alla cena al tramonto. Quando entro in una sinagoga prego Yahweh, quando entro in una moschea prego Allah, momentaneamente prego Gesù Cristo, partecipo a tutti i riti religiosi hindu delle diverse componenti, perché a Palermo il sindaco dice che crede in Dio, ma aggiunge: non chiedetemi come si chiama Dio, perché credo che se Dio è uno non può essere frazionato dai contrasti tra un imam, un vescovo e un rabbino. Questo è il senso di questa città, una città che è accogliente, una città dove la propria identità non deriva dal sangue ma è una scelta. Noi siamo contro la ius sanguinis, che ha prodotto genocidi e molti aborti. Quante donne hanno abortito perché qualcuno che si è la mente ispirato gli ha detto che i figli sono di chi li fa? Vergogna, i figli sono persone, sono semmai di chi li fa crescere, semmai di chi li fa. Voi capite che significa quando un sindaco dice che è contro la legge del sangue? Capite che significa rispetto a incrostazioni culturali quando dice che i figli non sono di chi li fa ma di chi li fa crescere? Quando racconta pubblicamente come è cambiata la mia vita quando avevo 10 anni in un salotto dell'aristocrazia palermitana, due anziani aristocratici si offendevano. Uno dei due, avendo esaurito il kit degli insulti nei riguardi dell'altro, non avendo più quell'altro insulto, gli dice: le tue figlie non sono tue figlie. Io non dimenticherò mai lo sguardo ricco di dignità di quest'uomo che risponde: i figli sono di chi li fa crescere, non di chi li fa. Se voi altri mi comunicate che le mie figlie non sono mie figlie, sapete come vi rispondo? È troppo tardi, ormai sono figlie mie. Capite come cambiano le incrostazioni? Quanto razzismo viene meno? Palermo è una città razzista, eh? Noi siamo una città assolutamente razzista. Il sindaco ha dichiarato Palermo una città razzista, perché noi difendiamo l'unica razza, che è quella umana.
Bene, ringraziamo anche il sindaco di Palermo per questa meravigliosa accoglienza e per queste belle parole. E siamo qui per chiudere con un po' di malinconia.
No, dai, ripartiamo
però,
per
come
Agrigento.
Tutte le cose belle, no, ripartiamo per Agrigento. Come tutte le cose belle, io ho fatto quasi 180 chilometri a piedi. Oggi l'ho detto a una signora per strada, mi ha detto: ma no, mi sta prendendo in giro, ma non è vero. E poi mi ha chiesto: ma perché? E io vorrei rispondere come mi ha risposto un pellegrino catalano che ho incontrato sul cammino di Santiago. Quando gliel'ho chiesto e lui mi ha risposto: perché me gusta, perché mi piace, perché mi piace. Mi è piaciuto camminare, mi è piaciuto camminare in Sicilia, mi è piaciuto camminare insieme a tutti i miei meravigliosi compagni e a tutta la meravigliosa gente che ho incontrato, perché il cammino è accoglienza, è incontro dell'altro e anche incontro di se stessi. Quindi un caro saluto e speriamo di rivederci presto, magari a un prossimo cammino. Da Loredana Cornero,
Marco Pagani,
da Barbara Rizzi,
Andrea Borghino,
Simo Coticchio, Aura, buon viaggio a tutti.
Ne abbiamo bisogno. Salvatore Cusimano, e un caro saluto al prossimo cammino.
Buon cammino.
La Magna Via Francigena, in cammino da Agrigento a Palermo, in collaborazione con la comunità radiotelevisiva italofona, RAI Sicilia e l'associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, nell'ambito dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.